Chiunque vede di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete eterna. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere l'acqua. Gli dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore vede che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme voi adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo a te. In quel momento giunsero i discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò il suo sicchio, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, e sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andarono da lui. Intanto i discepoli lo pregarono, Rabbi mangia, ma egli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e per dire la meritura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la meritura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutti per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero di lui per la parola della donna che testimoniava. Mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Se avete letto qualche volta il Vangelo di Giovanni, avrete notato una cosa molto strana, cioè Giovanni non racconta quasi la vita di Gesù Cristo. Tutto quello che noi sappiamo dei miracoli fatti, dei suoi spostamenti, lo sappiamo dai 3 Vangeli sinottici, da Marco, Matteo e Luca. Giovanni invece ha delle grosse dichiarazioni, dei grossi racconti, e poi dopo descrive invece con molta larghezza la passione di Gesù. Uno di questi racconti è questo della Samaritana. Ovviamente sarebbe molto facile fare un commento un po' romanzesco di questa situazione, e ci hanno provato anche tanti. Quando interviene la figura di una donna vicino a Gesù Cristo, subito nascono amori nascosti, nasce sesso, nasce gossip praticamente. Invece questo è un racconto di una densità enorme, ci vorrebbe veramente ore per poterne parlare completamente. Io mi domando invece se posso riuscire a nucleare un tema solo, offrirvi qualcosa che ci può orientare ora, qui, tutti quanti e ognuno di noi personalmente. E cercherò allora di farvi notare il fatto che tutto il discorso si muove su una proposizione di Gesù Cristo che dice: ora è finito il tempo in cui bisogna andare a Roma, alla cattedrale di Aresta, a Medjugorje o in un'altra parte, o a Gerusalemme. Ora è tempo che ognuno si rapporti con Dio in spirito e in verità. Questa parola, questa frase diventa una frase che non ha un significato diretto per noi. E invece possiamo far renderla un po' più comprensibile se noi traduciamo questa frase con una sola parola, la coscienza. Secondo me, vedete, uno dei temi di questo racconto è proprio la provocazione a ritrovare la nostra coscienza. Perché se ci fate caso, la nostra coscienza un po' alla volta è stata completamente marginata. E noi guardiamo piuttosto alle realtà del culto, l'obbligo della messa domenicale, mangiare la carne il venerdì, non mangiarla, fare questo, fare quell'altro, ma la coscienza, che è il discorso in spirito e in verità con Dio, non la coltiviamo molto, né tantomeno, vedete, ci prepariamo alla coscienza, la costruiamo la coscienza, perché coscienza non è quello che pensiamo. Però io dico, ma mi pare che sia così, questa è la mia coscienza. No, la coscienza è qualcosa che va lasciata libera, che deve parlare lei, non dobbiamo costruirle noi una cosa. La coscienza è quella voce improvvisa che a volte nasce dentro di noi, quel dubbio che ci viene nell'operare, quando improvvisamente, dopo aver deciso deliberatamente di fare questo, 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 e ci sembra giusto così, improvvisamente è capace che dentro di noi viene fuori una battuta, forse dovrebbe fare più il contrario, dice no, va bene, io devo fare così, io ci ho discusso sopra, ci ho ragionato sopra, ci ho pregato sopra, ma in realtà non lo ascoltiamo. Ecco, vedete, la nostra fede entra in grande crisi quando noi eliminiamo la coscienza, perciò io faccio una guerra contro i bacchettoni, contro i baciacchini, contro i bizzocchini, perché sono persone che ormai non pensano più alla propria coscienza. Eppure Gesù Cristo dice chiaramente: da ora in poi io parlerò con tutti coloro che vivono alla luce della propria coscienza, perché io abito in ognuno di voi. Vedete, noi abbiamo troppo spostato Gesù Cristo fuori, abbiamo troppo mandato, ridotto a una statua, ridotto a un'immagine, e portiamo le figurelle di Gesù Cristo in tasca e le teniamo nei quadri delle nostre case. Eppure nessuno di noi in fondo crede veramente che in fondo con noi c'è Dio. Diceva Sant'Agostino, nell'interno dell'uomo abita Dio. Diciamo noi durante tante volte che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Tutte frasi che però ripetiamo, ma in fondo nessuno ci crede, che quando deve pensare a Dio, invece di alzare gli occhi, invece di guardare le statue, i quadri, bisognerebbe guardare un po' all'interno di sé e domandarsi: ma io sento ancora la voce della mia coscienza? Ho abbassato tanto l'audio che alla fine non la sento proprio e diventa solo un mormorio, un po' alla volta io lo escludo completamente. Ecco, domandatevi questo questa domenica, preparatevi così alla Pasqua, alla luce a trovare la voce della vostra coscienza. Quindi da dove lo faccio tutto questo? E vedete, in questo racconto c'è un filo conduttore, uno dei tanti per la verità, che è quello dei pozzi e del secchio. Se vi rileggete il testo quando andate lo scoprirete meglio. Il pozzo, ma perché Gesù stava sul pozzo? Perché la Samaritana dice: questo pozzo l'ha fatto il nostro progenitore Giacobbe e si è avvelenato adesso? Perché l'immagine del pozzo riguarda quello che già è rivelato all'interno della Bibbia, nel libro della Genesi, quando dice che prima ancora che ci fosse l'uomo sulla terra c'era una fonte che abbeverava tutta la terra. E questa fonte è la presenza battente sulla pietra e uscirà l'acqua, per dire l'acqua viva, cioè la verità di Dio, sta in tutte le cose, sta nel mondo, perché all'inizio Dio è entrato nel mondo, prima di incarnarsi si è increaturato nel mondo. Allora, che cosa succede? Che questa fonte viva, questa fonte che sta in superficie, così come quelle belle fonti alpestri da cui andiamo a bere con gusto, perché sentiamo la freschezza dell'acqua che esce dalla roccia, sentiamo la naturalezza di quel scorrere e di quell'acqua pura, ebbene, quella fonte a un certo momento l'uomo l'ha sotterrata. Tutta la nostra storia è come se fosse una quantità enorme di materiale terroso buttata sulla fonte. Alla fine la fonte ha penetrato la terra, si è fatta una falda freatica, si è fatta qualcosa che sta sotto. E l'uomo ha cominciato a sentire la realità di questo mondo. Vedete, il deserto del Sahara, che è enorme, che è arido fino all'ennesima potenza, dicono che custodisca sotto di sé un grandissimo lago, un enorme lago, che sarebbe interrato. Allora qual è la storia dell'umanità? La storia dell'umanità è che esisteva l'acqua in superficie, poi l'abbiamo ricoperta e fatta scendere la profondità della nostra materia, e allora quando si comincia a pensare di voler avvelerarsi di quell'acqua bisogna scavare i pozzi. Ecco l'immagine dei pozzi della Bibbia, i patriarchi costruiscono pozzi, cioè bucano la terra per arrivare a quell'acqua. E che cosa fanno? Chi è che ha fatto i pozzi nel mondo? Tutti i grandi iniziati, tutti coloro i quali hanno cercato Dio, Buddha, Mosè, posso dire grandi profeti iniziati di tutte le religioni del mondo, ognuno di loro ha scavato un pozzo e ha cercato di portare a galla quest'acqua, di cui abbiamo un bisogno enorme, perché noi abbiamo bisogno di una verità nella nostra vita, di credere a qualcosa, di sentire un fondamento su cui muovere la nostra esistenza. Ecco, questi sono i pozzi. E questi pozzi pretendono, diciamo, richiedono però qualcuno che attinga l'acqua. Ecco, la donna samaritana viene e viene col secchio, quando ha trattato fuori, no, col secchio, dice il testo greco, col secchio per buttarlo giù. E infatti, come dice, tu non hai un secchio, il fondo del pozzo è profondo. E allora vedete che questa immagine rappresenta noi, voi la mattina, quando uscite la mattina in fondo, ve ne accorgete o non ve ne accorgete, voi cercate un punto per vivere quella giornata, un punto fermo, e allora buttate il secchio e cercate di trovare un poco di verità che vi aiuti in quella giornata. Ecco la samarità, è uscita come ogni mattina con il suo secchio, così come ogni uomo del mondo è preparato per prendere un po' di verità e incontra la grande verità. Allora, l'immagine che della samarità è molto vicina a noi in un certo senso, perché noi siamo assetati e ogni giorno bisogna fare questa azione. Però noi abbiamo un po' la volta. Fateci caso, quante certezze noi abbiamo nella nostra esistenza? Noi crediamo in una certa forma dell'universo, noi crediamo in una certa forma della società umana, noi crediamo nella medicina, noi crediamo nelle regole dell'ingegneria, noi crediamo a tutte queste piccole verità, non sono altro che l'acqua che abbiamo messo nel secchio. Ma sappiamo anche che queste verità non sono in grado di poterci risolvere la nostra vita, infatti ogni tanto ci tradiscono. Pensate alla medicina, quante cose abbiamo imparato nell'infanzia che sono state negate completamente. Pensate alla fisica, quante cose si dicevano quando eravamo piccoli, ora si è cambiata completamente l'immagine. Cioè l'acqua che tiriamo su è un'acqua che è sempre quella vecchia fonte, l'acqua viva, è sempre presenza di Dio. Ma tirando il secchio e passando vicino ai muri che contengono il pozzo, si riempie di terra. E lo ricordo durante la guerra, quando prendevamo dal nostro pozzo, prendevamo l'acqua. E bisognava stare attenti nel tirare, di non fare battere la corda. Se il pozzo è profondo, è un po' difficile questo. E poi allora il secchio batte vicino al muro e sgretola e si sporca e porta su anche il terriccio. Questa è la verità della nostra vita, vedete, lo descrive la samaritana con il suo secchio. E allora per poter risolvere questa situazione in cui versiamo un po' tutti quanti, c'è bisogno di incontrare qualcuno. C'è bisogno di incontrare qualcuno che sia padrone della verità. Ecco la fede in Cristo. La fede in Cristo viene quando uno si accorge che in tutto questo mondo, per quant'acqua tiriamo su dal pozzo, non siamo mai sicuri, non siamo mai tranquilli, c'è sempre un inquinamento. C'è sempre un inquinamento che ci toglie la sicurezza dell'esistere, che ci toglie la gioia dell'esistere, ancora più importante. Allora c'è l'incontro. Voi direte, ma in che modo si fa questo incontro? Guardate, l'incontro si fa quando le nostre orecchie sono buone ad ascoltare. Dice nostro Signore, avete le orecchie per intendere e non capite niente. E questo purtroppo è la nostra storia. Perché il nostro Signore Gesù Cristo non è che deve venire con le apparizioni, noi andiamo a caccia di apparizioni, lì è apparso la Madonna, lì è apparso Gesù Cristo, lì è apparso questo. No, state attenti, l'incontro con Cristo avviene all'interno di noi, avviene nel momento in cui noi apriamo le orecchie della nostra coscienza, noi, come dire, accendiamo il cellulare che ci mette in contatto con Dio e cominciamo ad ascoltare la sua parola. Perciò vi dicevo dall'inizio, la provocazione che la Chiesa fa a ognuno di voi è quello di riguadagnare la pienezza della propria coscienza. Allora vi accorgerete di un fatto strano, che le cose più importanti della vostra vita non vengono dalle grandi dichiarazioni, un discorso del Papa, una cosa di quell'altro, un libro importante, no. Cristo viene, come dice il profeta, come un vento leggero, non viene come un vento tempestoso, viene come un sussurro, e questo sussurro voi lo potete ascoltare quando tenete l'orecchio attento alle parole che vi vengono da chi vi sta vicino. Le grandi parole della vita, lo so per esperienza personale, diretta e indiretta, giungono quando voi sentite una frase di uno che vi dice una cosa, dice, ma tu sul momento casomai risponderete male, sul momento non accetterete, ma rifletteteci sopra, forse quella è la verità. E quello è il Cristo che vi parla. E questa è l'acqua, come dice Gesù alla Samaritana, che ora non sta più nel pozzo, ma è venuta in superficie, ti darà un'acqua dove non hai più bisogno di venire qui col secchio per poterla prendere, ma la puoi bere continuamente. Un'acqua che entra dentro di te e tu stesso diventi una fonte di acqua per gli altri. Vita che sta a contatto delle nostre mani, vita che entra in noi, vita che ci rende capaci di generare l'altra vita. Questa è la fede cristiana. Perciò vedete, c'è un gesto importante che molti esegeti saltano da più e pari. La Samaritana, dopo aver ascoltato Gesù, piglia il secchio e lo butta via. Questo è il segreto del testo. Lei lascia il secchio e parte, perché? Perché ha capito una cosa importante, che non c'è più bisogno di andare a scavare, a buttare il secchio nei libri delle filosofie, nei libri della storia, nei libri dei pensieri religiosi, nei libri di questo mondo, nelle sapienze della matematica, della fisica, della politica. Quello che c'è bisogno è fare sgorgare dal nostro cuore l'acqua viva dopo averla bevuta. Ecco, abbiamo bisogno di un'acqua viva, abbiamo bisogno di un incontro con qualcuno che riesca a provocare in noi questo ascolto. Perciò vedete, torniamo a formare le nostre coscienze, torniamo ad ascoltare il Cristo che è in noi. E allora io non sono molto tenero con tutti i canti e le preghiere che facciamo in chiesa, non perché siano negativi, per carità, lui si esprime come può, io non condannerò mai nessuno per fare cose, ma non credo proprio che troveremo la verità leggendo preghiere retoriche, come sono quasi il 90% delle preghiere che noi leggiamo. Loro stanno di me, i bretti di preghiere, tutte frasi. E intanto il nostro Signore sta parlando dentro e noi lo ascoltiamo. C'è un episodio di San Vincenzo de Paolo, che fondò, come sapete, le sue, quelle che andavano e tenevano nei cappelli larghi armi. E un giorno lui stava con questo convento di suore, le quali recitavano E a un certo momento bussarono alla porta. Fedeli al loro impegno, le monache non si mossero per niente. Quello continuava a bussare. E San Vincenzo de Paolo a un certo momento disse a loro: lasciate Dio per Dio. Alzate la porta. Ma noi stiamo parlando con Dio, è Dio fuori la porta che sta bussando. Ecco, la voce della nostra coscienza ci fa capire questo. E San Vincenzo de Paolo disse a Gesù: noi invece, ma devo dire le mie preghiere, devo dire le mie preghiere, e nel frattempo qualcuno bussa la porta. Devo ripetere questo, e ripetiamo sempre le stesse frasi, ripetiamo sempre le stesse cose, perché ormai non le diciamo più a Dio, le diciamo la nostra abitudine. Le diciamo a noi, perché altrimenti poi non ci sentiamo tranquilli, come dire, non sento tranquillo perché non mi si sale nel non so che bisogna mettere ciò. E quindi vedete che molta nostra vita di fede è fatta di retorica, è fatta di ipocrisia. Non ce ne accorgiamo nemmeno, facciamo in buona fede, ma è così, vedete. E invece cominciate a pensare alla vostra coscienza, perciò vedete, certe volte vi accorgete di un fatto, che quando stanno a chiesa uno passa, io tante persone mi hanno detto questo, dice: sai, poi passando questa una chiesa che stava aperta e sono entrata perché era vuota, mi sono messo in un angolo e ho cominciato un po' a pensare. E quello è praticamente il desiderio che lui si porta in un dialogo con Dio. Parlate con chi non vedete, imparate a parlare con chi voi non vedete. E non cercate sempre di tenere una statua di fronte, di tenere un libro nelle mani che sta scritto una preghiera sopra. E parlate come diciamo noi, come l'ha fatta mamma, nel senso parlate con lo spirito che vi viene dentro. Perché il nostro Signore è un padre che ascolta la nostra povertà di uomini, non sta là a dire che lo diamo trinità per l'immensa tua bontà. Ma dove lo appoggiamo psicologicamente la preghiera del genere? Mentre se entrate, signori, non ce la faccio più, che devo troppo qua in famiglia, dammi una mano, basta. Avete parlato, avete pregato veramente. Però al tempo stesso non potete solo dire dammi, prendo, eccetera, dovete pure dire, ma che mi stai dicendo? Allora vedete la più grande maniera di pregare, come avevano scoperto i nostri antichi cristiani, è la preghiera del silenzio. E Sant'Ignazio di Loyola, quando inventò i suoi esercizi spirituali, sapete su che li fondò? Sul silenzio. Cioè mettete, state nel settimo, non parlate sempre, non dite sempre parole, non fate sempre pensieri per la mente, state in silenzio. Una volta ho guidato un corso di esercizi a certi giovanotti e disse: vabbè, se cominciamo a fare una cosa, stavamo in un posto che teneva pratico, eccetera. E dica: andate a vivere per conto proprio, fate quello che volete, non mi interessa, non mi tiro troppo a pensare. E quello mi raccontavano quando tornavo, si sa, all'inizio si non sapeva che fare, camminavo, poi cominciavo a guardare i fiori, poi ho cominciato a fare le formiche, mi sono messo a giocare con le formiche a terra, togliendo la terra da parte, eccetera. Ma come è venuta l'idea per la mente? Vi garantisco che ognuno di loro aveva trovato. Ecco, il silenzio, la coscienza, l'ascolto, queste sono parole chiave che secondo me sono suggerite dal racconto della Samaritana.